Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La guerra capitalista. Competizione. Centralizzazione. Nuovo conflitto imperialista. È un saggio di economia politica e critica del capitalismo contemporaneo, firmato da Emiliano Brancaccio, insieme a Raffaele Giammetti e Stefano Lucarelli. Il libro propone una lettura della guerra, non come semplice esito di decisioni individuali o di crisi diplomatiche isolate, ma come prodotto di dinamiche strutturali del sistema capitalistico mondiale. Al centro dell'analisi ci sono la competizione tra capitali, la tendenza alla centralizzazione della ricchezza e il legame tra rapporti di debito e credito e conflitti tra blocchi economici e geopolitici. L'opera unisce impianto teorico marxiano e verifica empirica, cercando di mostrare come la concentrazione del potere economico possa tradursi in instabilità politica, diseguaglianze e nuove forme di imperialismo. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la centralizzazione dei capitali come legge generale del conflitto. Il nucleo teorico del libro è l'idea che il capitalismo non produca solo crescita e innovazione, ma anche una tendenza strutturale alla concentrazione del capitale in poche mani. Gli autori riprendono una legge generale attribuita a Marx e la sottopongono a verifica empirica, sostenendo che la competizione tra imprese non genera equilibrio, bensì selezione violenta tra vincitori e vinti. In questa prospettiva, la centralizzazione non è un effetto collaterale marginale, ma un meccanismo costitutivo del sistema. Più il capitale si concentra, più si rafforza il potere di pochi soggetti economici, capaci di orientare mercati, investimenti e decisioni strategiche. Il libro insiste sul fatto che questa dinamica non resta confinata alla sfera economica, produce oligarchie, amplia le diseguaglianze e crea un terreno favorevole a tensioni internazionali. La guerra, quindi, viene letta come una possibile estensione della lotta tra capitali su scala globale, non come un'anomalia esterna al funzionamento ordinario del capitalismo. Secondo, il net control come strumento per misurare la concentrazione reale del potere economico. Uno degli aspetti distintivi del libro è l'uso del concetto di net control, definito come il valore intrinseco del capitale controllato lungo tutte le catene dirette e indirette di partecipazione azionaria. Questa scelta metodologica serve a superare letture superficiali della ricchezza basate solo sulla proprietà formale delle imprese. Gli autori vogliono mostrare che il potere economico effettivo non coincide sempre con la titolarità visibile, ma si distribuisce attraverso reti di controllo che collegano fondi, società, banche e grandi gruppi industriali. Il net control permette quindi di osservare la struttura reale della gerarchia capitalistica e di verificare se la concentrazione sia davvero in aumento. Il valore di questo approccio sta nel tentativo di trasformare una tesi teorica in un oggetto misurabile, evitando il tono puramente ideologico. La centralizzazione diventa così un fenomeno osservabile, non solo dichiarato, e questo rafforza l'impianto argomentativo del libro. La metodologia è importante anche perché consente di collegare analisi economica e dinamiche politiche con una base empirica più solida. Terzo, debito, credito e banche centrali come motori delle tensioni tra blocchi. Il libro dedica attenzione al rapporto tra aree debitrici e aree creditrici dell'economia mondiale, sostenendo che le tensioni tra questi blocchi si traducano sempre più spesso in conflitti geopolitici. Secondo gli autori, il ritmo di questi rapporti è regolato anche dall'azione delle banche centrali, cioè dai gestori del tasso di interesse, che influenzano condizioni di finanziamento, flussi di capitale e margini di manovra degli stati. in questa chiave. Il conflitto non nasce soltanto da rivalità militari o da differenze ideologiche, ma da asimmetrie economiche profonde tra chi accumula credito e chi si è indebitata per reggere la competizione globale. Il libro interpreta tali asimmetrie come un conflitto interno alla classe capitalista su scala internazionale, quando le aree debitrici cercano protezione contro il mercato deregolato. Possono adottare politiche difensive che aumentano la frizione con i partner commerciali e finanziari. Da qui la possibilità che il conflitto economico si trasformi in conflitto militare. Questa lettura lega strettamente finanza, politica monetaria e guerra, mostrando che la stabilità internazionale dipende anche dall'architettura del credito globale. Quarto, la guerra moderna non come follia dei leader, ma come esito sistemico. Un passaggio decisivo del libro è il rifiuto dell'idea che le guerre moderne dipendano soprattutto dalle ambizioni personali di singoli governanti o dalla presunta irrazionalità di qualche attore politico. Gli autori sostengono invece che le guerre vadano comprese come esiti sistemici di dinamiche economiche più profonde. Questa impostazione sposta l'attenzione dalle spiegazioni psicologiche o moralistiche alla struttura dei rapporti capitalistici. La guerra diventa il possibile sbocco di processi accumulativi, di rivalità tra grandi gruppi e di tensioni generate dalla centralizzazione del capitale. In questo senso, il libro propone una critica delle narrazioni che isolano il conflitto dal contesto economico, perché finiscono per oscurare le cause materiali della violenza internazionale. La tesi non è che ogni crisi economica produca automaticamente una guerra, ma che il capitalismo maturo contenga meccanismi che rendono il conflitto armato una possibilità ricorrente. Questa impostazione ha una portata politica precisa. Se le cause sono strutturali, anche le soluzioni devono esserlo e non possono limitarsi alla sostituzione di un leader con un altro o alla sola gestione diplomatica dell'emergenza. Infine, la proposta di un nuovo accordo multilaterale contro i due imperialismi. Il libro non si limita alla diagnosi del problema, ma suggerisceci che la necessità di un nuovo accordo internazionale multilaterale, capace di neutralizzare due forme opposte, ma complementari, di imperialismo: quello protezionista dei debitori e quello ultraliberista dei creditori. Questa proposta emerge dalla consapevolezza che il conflitto mondiale non si risolve con la semplice difesa di un blocco contro l'altro, perché entrambi rispondono a logiche di accumulazione e dominio. Gli autori sembrano sostenere che senza un riassetto delle regole economiche globali, le tensioni continueranno a intensificarsi, aggravando il declino delle democrazie liberali e aprendo spazio a nuove forme di scontro. Il valore di questa parte del libro è la sua dimensione prospettica, la critica del capitalismo viene trasformata in una riflessione sulle condizioni minime della pace. L'orizzonte è quello di una governance internazionale più vincolante, capace di intervenire sui meccanismi finanziari che alimentano la competizione tra stati e blocchi. In questo modo, il libro collega analisi teorica e urgenza politica, indicando che la prevenzione della guerra richiede strumenti economici oltre che diplomatici. In conclusione, questo libro è adatto a chi vuole capire la guerra contemporanea, andando oltre le spiegazioni più immediate e personalistiche, e soprattutto a chi è interessato ai nessi tra economia politica, finanza internazionale e conflitto geopolitico. È utile per studiosi, studenti, lettori di saggistica critica e per chi segue il dibattito sulle crisi dell'ordine mondiale, perché offre una cornice interpretativa coerente e fortemente ancorata alla tradizione marxiana, ma aggiornata con strumenti empirici il suo principale vantaggio rispetto ad altri testi sul tema è che non tratta la guerra come un fenomeno separato dall'economia, bensì come possibile esito di processi di centralizzazione del capitale, asimmetrie creditizie e competizione tra blocchi. Questo lo rende meno descrittivo e più strutturale di molte analisi giornalistiche o geopolitiche. Allo stesso tempo, il libro si distingue per il tentativo di collegare diagnosi e proposta. Non si limita a denunciare l'instabilità del sistema, ma indica la necessità di un nuovo assetto multilaterale per ridurre il rischio di escalation. Per chi cerca un saggio che unisca teoria, dati e interpretazione politica, rappresenta una lettura densa e mirata. Se vuoi supportare Emiliano Brancaccio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.